Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 16 dicembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccio, e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Subito uno sguardo alle prime pagine, ancora la Tangentopoli europea, il Qatar Gate in primo piano, la Repubblica tangenti, il terzo uomo è Andrea Cozzolino, eurodeputato del Partito Democratico, e proprio da questa prima pagina, da questa evidenza, partiamo per continuare a raccontare questo scandalo che travolge l'Europarlamento con l'articolo di Giuliano Foschini e Claudio Tito. Euroscandalo, è Cozzolino il terzo uomo, agiva per soldi. Un gruppo composto da tre persone, Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e l'eurodeputato del Partito Democratico Andrea Cozzolino, un gruppo con una motivazione prioritaria, il lavoro con il Marocco e il Qatar in cambio di denaro. Il gruppo riceveva pagamenti per le sue attività e nel 2019 aveva concluso un accordo per effettuare ingerenze a favore del Marocco in cambio di denaro. Parte da qui, da quello che i magistrati belgi scrivono nel decreto che ha portato all'arresto la scorsa settimana di Panzeri e Giorgi, la seconda fase dell'inchiesta del Qatar Gate. Nel gruppo, secondo le informazioni che i servizi belgi hanno girato alla procura, farebbe parte un terzo uomo, Cozzolino appunto, che però al momento non è stato indagato perché non ci sono prove di dazioni di denaro e soprattutto perché gode dell'immunità parlamentare. È proprio su questo che stanno lavorando i magistrati in questi giorni, dai computer, dai telefoni, dalle chat sequestrate, recuperando anche grazie ai sofisticati mezzi a disposizione della polizia belga quelle cancellate, stanno cercando di tirare fuori eventuali accuse a carico di Cozzolino per poi chiedere al Parlamento di procedere nei suoi confronti. Determinante è quello che racconterà il suo assistente Francesco Giorgi. Nel primo interrogatorio davanti al giudice Michael Claes ha parlato per più di 12 ore facendo saltare tutto il programma di giornata di testimonianze. In quell'occasione Giorgi, la domanda specifica su Cozzolino, cioè se Panzeri avesse mai pagato l'europarlamentare italiano, ha detto di supporre che uno scambio ci possa essere stato, ipotesi che però ieri il parlamentare del PD ha respinto con sdegno. Sono del tutto estraneo alle indagini, non sono indagato, non sono stato interrogato, non ho subito perquisizioni né tantomeno sono stati apposti i sigilli al mio ufficio, non ho mai perseguito interessi, vantaggi o utilità personali nella mia vita politica. Cozzolino sostiene di non aver mai potuto influire né per il Qatar né per il Marocco e che tutte le sue mosse, come per esempio la mail pare scritta da Giorgi nella quale chiedeva al gruppo socialista di ammorbidire la posizione nella votazione sulla mozione contro il Qatar, sono state dettate da volontà politiche. Non ho mai avuto alcun vantaggio personale e mi batterò per fare piena luce su sospetti infondati. Cozzolino si dice pronto a essere interrogato, ma in questo momento i magistrati belgi nulla possono fare nei suoi confronti senza richiesta di autorizzazione al Parlamento, cosa che appunto potrebbe accadere a breve, non appena cioè la polizia concluderà gli accertamenti sui computer sequestrati. Ma a questo punto gli accertamenti non saranno soltanto dei magistrati belgi. La Guardia di Finanza ha ricevuto delega dalla Procura di Milano di mettere il naso nei conti di Panzeri e Giorgi, analisi i movimenti bancari, carte di credito, acquisti immobiliari dell'ultimo periodo sulla base del sospetto fondato su elementi idonei che siano altre somme transitate in Italia. Ci troviamo di fronte, ha scritto la procura nel decreto di perquisizione nelle case italiane di Panzeri e Giorgi, a un gruppo indeterminato e molto ampio di corruzione operante all'interno delle strutture europee con o senza legami con l'Unione Europea, un gruppo che avrebbe venduto la propria attività in cambio di ingenti somme di denaro. Nei giorni scorsi a Casa Panzeri, a Calusco d'Adda, sono state sequestrate tre sacchi nascosti in un armadio con dentro 17.000 euro in banconote. A Giorgi invece sono stati trovati circa 20.000 euro in una cassetta di sicurezza. Tra le indagini previste su richiesta di Bruxelles anche la convocazione delle persone che hanno lavorato con Fight Impunity, l'ONG fondata dall'ex parlamentare europeo nel 2019. Questo perché Fight Impunity è considerato uno dei cuori dell'inchiesta. La polizia belga ha accertato che parte dei fondi arrivati sui conti correnti dell'ONG, scrive Foschini e Tito, giunsero direttamente dal Qatar. E quello che ha raccontato Francesco Giorgi, le ONG servono a far girare il denaro, è quello che è stato contestato a Luca Visentini, il segretario del sindacato mondiale, fermato e poi rilasciato la scorsa settimana. Visentini ha ricevuto da Fight Impunity un finanziamento per la campagna elettorale che lo ha eletto segretario. La procura sospetta che sia stato uno scambio per ottenere dichiarazioni pro Qatar alla vigilia dei campionati del mondo. Visentini si è difeso dimostrando che i bonifici erano stati registrati, i soldi spesi effettivamente per la campagna elettorale e che le posizioni del sindacato nei confronti del Qatar erano state sempre molto dure. Il giudice gli ha creduto e per questo lo ha rilasciato. Questo è quanto racconta Giuliano Foschini insieme a Claudio Tito sulla Repubblica, ma c'è appunto anche un'altra figura che è quella di Maria arena italo-belga, che è sempre del Partito Socialista, che è appunto un'altra pedina fondamentale in questo racconto pubblico di quello che sta avvenendo. E ce lo racconta sul Corriere della Sera Marco Imarisio, sempre da Strasburgo, e scrive: all'ingresso dell'emiciclo il foglio passa di mano in mano, c'è anche la nota a piedi pagina nel caso servissero ulteriori spiegazioni. Ecco una lista parziale delle istanze discusse nella DROI, la Sottocommissione per i diritti umani, dove l'organizzatore di Antonio Panzeri era spesso invitato a parlare. Abbiamo incluso anche altre occasioni dove invece è stata coinvolta l'ONG Gemella, diretta da Nicolò Figatalamanca, che dirige questa lobby ed è considerato uno dei principali sospetti. A questo ci si riduce, al mors tua vita mea in attesa di ulteriori novità. In questo caso il servizio è fornito dal PPE, principale rivale al Parlamento europeo dei socialisti e democratici, al momento l'unica famiglia colpita, anche se non ancora affondata, da un'inchiesta che promette di non essere breve. Nell'elenco degli incontri sospetti c'è di tutto, un fascio di ogni erba, tanto per dire, l'ultima segnalazione riguarda la riunione del 26 settembre scorso che aveva all'ordine del giorno la protezione dei diritti degli indigeni brasiliani. Ci sono anche tappe alquanto discusse in questi giorni di seduta plenaria a Strasburgo, una su tutte quella dello scorso 10 maggio. Nell'aula della DROA viene presentato il rapporto annuale di Fighting Impunity, la ONG di Panzeri, evento al quale fa seguito la discussione sul rapporto nel quale si sostiene che gli Emirati Arabi cercano di corrompere gli eurodeputati in modo che agiscano per screditare l'immagine dei paesi rivali, come Qatar e Turchia. È un tomo di oltre 200 pagine focalizzate sulla denuncia dell'attività di lobbying del gruppo di amicizia parlamentare Emirati Arabi Uniti Unione Europea, presieduto dall'eurodeputato spagnolo del Partito Popolare Antonio López Istúriz-White, e definito come una specie di macchina del fango attiva contro gli odiati rivali qatarioti. Partecipano anche gli ospiti esterni come Shelby Grossman, professoressa della Stanford University, e la giornalista e scrittrice italo-palestinese Rula Jebral. Il promotore del dossier è Figat Talamanca. Esiste un forte pregiudizio negativo nei confronti di alcuni paesi arabi, dice la padrona di casa, la presidente della sottocommissione Maria Arena, al quale non è estranea l'attività indebita di lobby perpetrata da paesi rivali. E fino a qui tutto bene o quasi, perché la DROA è davvero il crocevia di questa storia ancora oscura, il luogo che raccoglie le persone coinvolte e citate nell'inchiesta, spesso colpevoli solo di essere passate da quelle parti. Panzeri è stato per quasi 10 anni il coordinatore del gruppo S&D nella commissione, il 25 gennaio del 2017 ne fu eletto presidente, per acclamazione, come sottolinea una nota dell'epoca del suo gruppo. L'accettazione della carica comporta la cessazione della presidenza della delegazione per i paesi del Maghreb. Dopo un interregno di poche settimane, passa a Cozzolino. Nel 2019 l'ex segretario della Camera del Lavoro di Milano si ritira a vita privata e passa all'europarlamentare napoletano il suo assistente Francesco Giorgi. A dirigere la DROA viene chiamata Maria Arena, la deputata socialista belga di origini siciliane, che fin dal suo ingresso nel Parlamento europeo viene associata in ogni sua attività al più esperto Panzeri. Una coppia politica di fatto, il giudizio pressoché unanime nei corridoi di Strasburgo. Lo testimonia anche lo scambio continuo di personale, gli assistenti dell'una diventano collaboratori dell'ONG, nel frattempo fondato dall'altro, con Giorgi che ha lavorato con entrambi a fare tratto di unione. E qui le strade si dividono, almeno a livello di reputazione. Se ormai nessuno dei suoi ex colleghi mostra di conoscere Panzeri, dimostrando così di avere notevoli problemi di memoria, con Arena è un'altra storia. Nata a Mons, figlia di un immigrato italiano arrivato in Belgio a 6 anni ed entrato in miniera a 14, la sua è una parabola politica declinata nell'impegno per i diritti civili. La squadra, composta da studiosi usciti dall'università, si basa sulla comune militanza per la causa palestinese, per le minoranze etniche di ogni ordine e genere. Forse perché ho lottato tutta la vita per essere considerata belga e non un'immigrata, disse un giorno lei. Forse qualcuno ha approfittato di questa passione, forse qualcuno altro non ha saputo vedere. Ma la Fighting Impunity di Panzeri ha trattato grande beneficio dal sodalizio con la sottocommissione DROA. Fondata nel 2019, l'ONG di Panzeri non si è mai iscritta al registro della trasparenza, atto obbligatorio per ricevere qualunque finanziamento. Nel 2021 ha stipulato un contratto da 143.000 euro con l'Ufficio Studi del Parlamento Europeo. Per farlo è necessario avere la certificazione da parte di almeno un organismo interno. Avrebbe pensato la sottocommissione DROA, così riferiscono ambienti dell'Europarlamento. Nulla di illecito, ma troppi intrecci. Ieri il PPE ha chiesto la chiusura della sottocommissione sui diritti umani. È una scena socialista del crimine va sigillata, ha detto uno dei portavoci di Manfred Weber. L'espressione è crudele, impietosa, ma purtroppo potrebbe avere un fondo di verità. Ecco, come vedete, insomma, qui si ritorna un po' a quello che dicevamo ieri, ovvero al rapporto sostanzialmente tra le battaglie politiche e il carico economico da un punto di vista pratico. E ieri ha parlato anche un'altra delle protagoniste, ovvero Eva Kaili, la vicepresidente ormai destituita greca di S&D. Le confessioni di Giorgi: la figlia è la trincea di Eva, io non sono e non sarò Ifigenia. Giuseppe Guastella da Bruxelles scrive: alla fine Crolle ammette quello che proprio non poteva negare Francesco Giorgio, cioè di aver ricevuto lui, solo lui, i soldi trovati nella casa che divide nel centro di Bruxelles con la compagna Eva Kaili. Ed erano suoi anche quegli stipati nel trolley che il padre della donna trascinava mentre lasciava l'albergo Sofitel in tutta fretta. In totale oltre 750.000 euro che Giorgio esclude avessero a che fare con la deputata del PASOK, perché venivano dagli affari che lui aveva combinato fino a poco prima dell'arresto con Antonio Panzeri, il suo capo al Parlamento di Bruxelles, quando Giorgio era assistente dell'altro, che era un deputato PD. Nell'interrogatorio di sabato scorso, subito dopo l'arresto, Giorgi è un fiume in piena, parla per 10 ore, costringe il giudice istruttore a rinviare al giorno dopo gli interrogatori degli altri imputati, fa nomi e cognomi, dà spiegazioni, dice a chi sono andati i soldi dell'ONG Fai Impunity, che fondata nel 2019 da Panzeri, riceveva laude e donazioni anche grazie al prestigio assoluto garantito dal proprio consiglio d'onore, in cui si devono premi Nobel, ex commissari europei ed ex premier. Giorgi si assume per intero la titolarità del malloppo in banconote fruscianti, percorrendo la stessa strada attuata dalla sua compagna, separare il destino dell'uno e dall'altro per provare a salvare chi, come la Kaili, ha più da perdere come mamma in termini di reputazione da questa vicenda che ha sconvolto il Parlamento europeo. Lei non sa niente dei soldi, aveva ripetuto più volte l'avvocato Michailis Dimakrapopoulos, il legale della vicepresidente poi destituita, e le banconote nella valigia del padre. Tutto è successo in quelle ore quando Kaili ha visto i soldi, non ha avuto una risposta convincente sulla loro origine e ha subito chiesto che uscissero di casa. Suo padre si è preso la responsabilità di essere il corriere perché non c'era nessun altro, è la spiegazione. Sulla testa della Gai si abbattono altre due indagini. La Procura europea ha chiesto che venga revocata l'immunità a lei e alla connazionale del PPE Maria Spiraghi per poter procedere a un'indagine sulla retribuzione degli assistenti parlamentari che ipotizza una frode andando nel bilancio dell'Unione europea. Non ha alcun legame con il Qatargate, accetto volentieri la richiesta di revoca, dice Spiraghi. Da Atene invece il procuratore finanziario Christos Bardakis annuncia un'inchiesta sulla Gai per corruzione e riciclaggio, anche se non potrà partire prima della conclusione di quella belga. Eva Kaili non ha alcun legame con i soldi che sono stati trovati, tranne il fatto che lei stessa era nella casa in cui sono stati rinvenuti, dichiara ancora l'avvocato di Mikhedatopoulos, che ricorda come tutte le azioni e iniziative della signora Kaili sono state approvate dal Parlamento europeo. Non c'era un'agenda personale della signora, tutto era decisione politica del Consiglio europeo, della Commissione e non solo del Parlamento europeo e della signora Roberta Metsola. La risposta indiretta della Presidente arriva quando ammonisce che questo fango coinvolge tutti, coinvolge l'Europa, davanti ai leader del Consiglio europeo, preoccupati, i quali rispondono di avere piena fiducia nell'inchiesta giudiziaria e di dare pieno supporto alla stessa Metsola. Kaili è nel mezzo di un dramma che lei, greca, innalza tragedia classica. Non diventerò Ifigenia, dice l'avvocato, non vuole essere destinata al sacrificio come la figlia di Agamennone e Clitennestra. Giorgi non è da meno, voglio che sia libera per pensare alla nostra bambina di 22 mesi. Questo è appunto l'articolo di Marco e Marisio sul Corriere della Sera, che va ancora una volta a vedere un altro aspetto di questa storia triste per le istituzioni, per il portato democratico, per la natura sostanzialmente intergovernativa dell'Unione Europea, per la fiducia che nell'arco di questi mesi, di questi anni, è stata ricostruita intorno alle istituzioni europee. Ma questo diciamo che è un tema che andremo a scandagliare un po' più avanti. Ma rispetto a questo panorama corruttivo c'è dall'altra parte anche la riflessione e l'analisi di come non farlo più accadere. E sempre sul Corriere della Sera c'è una lucidissima riflessione di Angelo Panebianco, come sempre, che pone l'accento sulla riforma che serve all'Europa. Il caso Qatar e i suoi insegnamenti è una celebre affermazione di James Madison, un padre fondatore della democrazia americana, quella secondo cui gli esseri umani necessitano delle istituzioni di governo perché non sono angeli. Fra quelle istituzioni vanno anche comprese polizie e tribunali. Poiché gli esseri umani non sono angeli, in tutte le democrazie si registrano periodicamente episodi di corruzione, intendendo per corruzione l'attraversamento illegale, ossia in violazione di leggi vigenti, dei confini tra sfera pubblica e sfera privata. Ci sono però circostanze che possono rendere il fenomeno particolarmente pesante. La democrazia bloccata in Italia durante la Guerra Fredda col tempo favorì uno sviluppo molto consistente di quegli attraversamenti illegali. Si scopre ora che anche il Parlamento europeo era esposto allo stesso virus. Forse hanno contribuito alcune caratteristiche dall'istituzione, prima di tutto, ma davvero il Parlamento europeo in quanto eletto è un organo rappresentativo? Certo, formalmente lo è, ma lo è anche sostanzialmente. Nel 79 i cittadini europei eleggono, divisi per paesi, i membri dell'Assemblea di Strasburgo. Quanto basta perché si dica il Parlamento europeo è un'istituzione democratica, secondo i principi della democrazia rappresentativa, l'unica in cui i membri vengono scelti direttamente dai cittadini? Il problema però è che quando i cittadini scelgono i loro supposti rappresentanti non lo fanno perché attraverso quel voto intendano condizionare l'attività del Parlamento europeo, per due ragioni strettamente collegate. In primo luogo perché a schiacciante maggioranza ignorano quali siano le competenze del suddetto organo e in secondo luogo perché pensano che il loro voto non sia collegato alle sorti di un governo. Quando un cittadino vota per il rinnovo del Parlamento nazionale lo fa prima di tutto per influenzare la formazione del governo. Egli sa che esiste una connessione stretta fra i risultati delle elezioni e il tipo di governo che si formerà, che a seconda di quei risultati nascerà un governo coerente con i suoi interessi oppure un governo che li avversa. Persino in una repubblica presidenziale o semipresidenziale, quando si vota per il rinnovo del presidente e del Parlamento, non si vuole solo premiare un candidato o un partito, si intende anche sostenere o contrastare il presidente in carica. Nel caso europeo non c'è nulla di tutto questo, tranne gli addetti ai lavori che sanno come la forza dei vari raggruppamenti parlamentari europei incida, ma insieme ai governi nazionali, sulla composizione della Commissione. I cittadini comuni non ne sanno nulla, mentre il Consiglio europeo, essendo organo intergovernativo, fa storia a sé. Da qui l'insistenza di incentivi a informarsi sulle attribuzioni dell'Assemblea di Strasburgo, da qui soprattutto il carattere sui generis delle elezioni al Parlamento europeo. Elezioni che hanno una doppia caratteristica, la prima è l'elevato astensionismo, la seconda è che coloro che votano lo fanno per ragioni che non nulla c'entrano con le elezioni in questione. Lo fanno per manifestare consenso o dissenso nei confronti del governo nazionale, usano il voto europeo per mandare un messaggio a un governo e ai partiti nazionali. Le elezioni europee sono soprattutto un grande sondaggio in cui le forze politiche ai vari paesi misurano il consenso di cui godono. Si spiega così perché il legame fra gli elettori e gli eletti al Parlamento europeo sia debole o inesistente. Non c'è un'opinione pubblica qualificata attenta a ciò che fa il Parlamento, mentre c'è più o meno in sede nazionale, in ambito europeo, una volta depositate le schede, la maggior parte dei cittadini non sa però nulla di quello che accade in quell'assemblea. Date le vere motivazioni del voto, non avrà alcun interesse a informarsi. È ovvio che ciò dipende dalle caratteristiche della costruzione europea. L'ortodossia europeista ne trae la conclusione che occorre creare un vero governo democratico dell'Unione. Ma nell'attesa, campa cavallo, che ciò si realizzi, che si fa? Sono sempre esistiti legittimi dubbi sulla possibilità di una democrazia europea per distanza psicologica, per barriere linguistiche che separano i cittadini e le istituzioni dell'Unione, nonché per le differenti tradizioni culturali. Un grande sociologo, Ralph Danforth, era un europeista e membro della Commissione degli anni 70, sosteneva per queste ragioni che la democrazia può esistere all'interno degli stati nazionali europei, scrive Pane Bianco, ma è difficilmente trasferibile sul piano continentale. Possiamo non condividere lo scetticismo di Dannendorf, ma non possiamo sostenere che egli agitasse un falso problema. Ma torniamo al Qatargate e alla corruzione. L'inesistenza di un'opinione pubblica qualificata che possa esercitare un controllo sull'attività del Parlamento europeo, a sua volta conseguenza dei caratteri di tale istituzione, rende assai difficile immaginare che si possano accendere i riflettori in grado di restare puntati in permanenza su quell'assemblea, assicurando così una certa trasparenza dei suoi lavori e ai comportamenti degli eletti. Certamente ora verrà usata la scopa per fare pulizia, ma senza che si possa risolvere il problema strutturale che ne spiega le tante opacità. Dato che ciò non costa nulla, si può mettere a lavoro l'immaginazione, in attesa della mitica democrazia europea, forse la cosa migliore sarebbe un po' se i governi si accordassero per una riforma che faccia delle elezioni del Parlamento europeo, anziché la somma di tante elezioni, quanti sono i paesi membri dell'Unione, una vera elezione su scala continentale, nella quale i cittadini votino per le liste europee, per raggruppamenti europei. Resterebbe l'asse di un collegamento stretto fra le elezioni del Parlamento e il governo dell'Unione, ma forse finirebbe l'epoca delle elezioni sondaggio, con possibili benefici e effetti sulle relazioni fra i cittadini e il Parlamento. Ovviamente ciò non accadrà, perlomeno nel breve e medio termine, ma sollevare il tema può almeno impedire che si cada dalle nuvole quando si scoprono le opacità e i comportamenti illeciti che ne discendono. Sarebbe bello che lo fosse, ma il Parlamento europeo, nonostante le opinioni correnti, non è ancora una vera istituzione democratica. E questo era Angelo Panebianco che conclude la nostra settimana, un po' che abbiamo dedicato a questo euroscandalo, e lo abbiamo fatto per tanti motivi. Primo perché è una storia di corruzione che attraversa ovviamente il cuore della nostra democrazia, e poi perché di corruzione purtroppo se ne parla sempre poco di quei meccanismi che arrivano a sradicare tutto quanto quello che di buono fa la politica, tutto quanto quello che di sano costruiscono le gerarchie politiche anche in giro per il mondo. Ma soprattutto la corruzione è davvero il male del nostro tempo. In questo caso si salda anche in modo traumatico con un tentativo non riuscito, in questo caso di influenza e di ingerenza di paesi terzi. Come vedete, lo schema del Qatar Gate e del Marocco Gate è tranquillamente sovrapponibile a tutto quello che ancora non abbiamo scoperto dei tentativi di influenza russa nei nostri riguardi, perché in qualche modo il tema grande e forte è la malleabilità dell'opinione pubblica, e avere forse una coscienza vera su quello che accade all'interno dei palazzi del potere e su quello che ci porta via la corruzione ci aiuterà sicuramente non solo a riformare i processi decisionali, ma anche a maturare un'attenta vigilanza su tutto quello che ci accade intorno. Grazie davvero per essere stati con noi. L'appuntamento con Quarto Potere torna lunedì, come sempre, alle 7.45. Buon proseguimento e buon fine settimana a tutti.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.